Prisma, tutti i colori dell'attualità.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, le 8 e 39 minuti, ultima puntata della settimana di Prisma. Oggi in conduzione Roberto Maggioni. Chiedo già perdono per la voce, così così. Ma ahimè, tra smog e malanni di stagione questa è la situazione. A proposito dell'aria che respiriamo, vi ricordo che domani ci sarà una manifestazione alle 15 da Largo Cairoli, una manifestazione per chiedere alla regione e ai comuni della Lombardia, a partire da quello di Milano, provvedimenti seri per la qualità dell'aria. Insomma, se potete, se volete, partecipate a questa iniziativa a Largo Cairoli alle 15. Oggi 1 marzo ci avviciniamo all'8, giornata internazionale dei diritti delle donne. Allora alle 9.35 vi presenteremo una serata organizzata da Radio Popolare qui all'Auditorium per la vigilia il 7 marzo, quindi. Un doppio concerto, ci racconterà tutto poi Giulia Stripoli. Attorno alle 9.20 torna la rubrica Climitologie, che smonta le bufale sul cambiamento climatico. E parleremo alle 9 anche delle elezioni in Iran. Questa puntata di Prisma la iniziamo invece da Giorgia Meloni, che oggi vola negli Stati Uniti, è atterrata proprio pochi minuti fa, dove incontrerà il presidente Joe Biden. Domani sarà invece in Canada e incontrerà il premier canadese Justin Trudeau. Lascia l'Italia Meloni per un paio di giorni, a pochi giorni proprio dalla sconfitta alle regionali in Sardegna, ma soprattutto lo scontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle manganellate di Pisa, la difesa della polizia. I rapporti tra i due sembrano essere, insomma, ai minimi da quando Meloni è presidente del Consiglio. Persino i giornali di destra nel Post Sardegna avevano anche parlato di errori, fatto delle critiche a Giorgia Meloni. Quindi insomma qualcosa sta succedendo. Saluto e ringrazio Flavia Perina, editorialista della Stampa, cresciuta nella destra italiana, insomma nelle sue varie declinazioni. Buongiorno Flavia.
Buongiorno a voi, ben trovati.
Si può parlare di crisi di Giorgia Meloni, dette le cose che abbiamo detto?
No, io non penso che si possa parlare di crisi, e penso che Giorgia Meloni per la prima volta ha subito un rovescio, una sconfitta elettorale, tra l'altro totalmente inaspettata, perché in Sardegna si dava abbastanza per scontato un risultato positivo per questo candidato di Fratelli d'Italia, e l'ha subita tra l'altro da parte di una coppia di donne, che Todde e Elie Schlein, che ha determinato la sua candidatura e le alleanze sottintese, e quindi diciamo in qualche modo per la prima volta si trova alle prese con un'opposizione che sembra organizzata e potenzialmente capace di vincere. Questa è una buona cosa, credo, perché in democrazia è questo il meccanismo che fa respirare la democrazia. Un potere senza contrappesi non funziona mai bene, e in questo caso Meloni ha scoperto che un potenziale contrappeso politico, una potenziale alternativa si sta costruendo.
Meloni ha fatto in Sardegna una campagna elettorale molto con toni anche piuttosto arroganti. In uno dei comizi finali ha fatto delle battute su Alessandra Todde, insomma ha usato dei toni piuttosto sprezzanti. Questa sconfitta non dice qualcosa anche sullo stile che dovrebbe avere una presidente del Consiglio?
Ma sì, probabilmente sì. Meloni ha fatto la campagna elettorale secondo il suo canone ordinario, il canone che ha seguito diciamo in tantissimi anni di opposizione, ma soprattutto secondo me il lei ha personalizzato questa campagna elettorale, al di là delle battute molto spesso urticanti del suo ultimo comizio che abbiamo visto tutti in televisione.
Sembrava ancora all'opposizione,
ecco. Anche come manifesti, come iconografia, questa campagna elettorale, cioè, è stata la faccia di Meloni, non quella di Trusso. Lei l'ha fortemente personalizzata perché immaginava che quello avrebbe potuto far scattare il plebiscito, che lei è forte nei sondaggi nazionali, è forte nel consenso come premier, e quindi immaginava che quella sarebbe stata l'arma vincente. Così non è stato, secondo me, per una serie di motivi. È stato uno degli errori di questa campagna elettorale di Meloni, è stata accentrare la campagna su di sé, porla come una sorta di referendum sulla sua persona, e questo abbiamo già visto succedere in passato. Chi fa questo tipo di operazione di solito ne esce perdente.
Meloni adesso è anche protagonista di uno scontro importante con il Presidente della Repubblica, Mattarella, dopo le cariche di Pisa. Ieri Meloni ha detto: penso sia molto pericoloso togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra sicurezza, e quindi le forze di polizia. Cioè, ha detto che Mattarella avrebbe torto il sostegno alla polizia. Si aspettava.
Questo è un salto logico che, per carità, ci sta come analisi, però poi tutti gli spin di Palazzo Chigi tendevano a negare questa prospettiva, che ovviamente.
Rispondeva alle parole di Mattarella, Meloni.
Ecco, uno scontro tra. Questo per me è un dato abbastanza incomprensibile. Io non vedo che difficoltà poteva avere la destra a dire Mattarella ha detto parole sagge, la forza di uno Stato non si misura con la forza dei manganelli. Insomma, è un terreno sul quale tranquillamente. Io penso una destra come questa, che viene da tutto un percorso fondato sulle piazze, sulla libertà di piazza, anche su certi eccessi di piazza, ci si poteva ritrovare. È per me incomprensibile invece voler aprire questa faglia di confronto. Io credo che sia un elemento ha prevalso un sentimento di rabbia dopo questa sconfitta sarda e di scarsa lucidità, perché certo l'Italia di tutto ha bisogno, e anche una destra legge ordine, no? È ordinata anche nel ascoltare le massime istituzioni che rappresentano l'unità del paese.
Ma perché allora Meloni ha risposto così a Mattarella? Cosa c'è alla fine di questa?
Penso che ci sia una qualche perdita di lucidità dopo questa sconfitta che ha impedito di analizzare tutto questo nel modo giusto. Ma fin dall'inizio, fin da quando le parole di Mattarella sono cadute nel silenzio del mondo governativo, del mondo salvo Piantedosi, che poi ha fatto una rapida marcia indietro, nessuno ha detto bene Mattarella, queste sono sagge parole. Avrebbero potuto dirlo, non lo hanno fatto, e a mio giudizio è stata proprio malvalutata questa situazione. È stato pensato che tutto questo una posizione assolutamente, totalmente dalla parte della polizia, senza se, senza ma, fosse vantaggiosa, e invece si è rivelata tra l'altro scarsamente vantaggiosa.
Non c'è la riforma del premierato in fondo al tunnel?
Ma io non credo, io penso che la riforma del premierato è una bandierina. Adesso il governo, la maggioranza è tutta focalizzata sulle elezioni europee e sul tema del consenso, poi dopo quella sarà un po' la madre di tutte le battaglie. Sulla base di quei livelli di consenso, i livelli che usciranno dalle europee, si riconfigurerà il governo, si riconfigureranno i suoi programmi. Per adesso pensano a quello e non ha molto di più.
Senta, in vista anche delle elezioni europee, le divisioni, i problemi con Salvini sono un gioco delle parti, oppure c'è qualcosa di che può, ecco, incrinare i rapporti, far traballare su alcune questioni la tenuta della maggioranza?
No, non sono un gioco delle parti, c'è una competizione interna molto più dura di quella che abbiamo visto ad esempio ai tempi di Berlusconi, e anche lì è una competizione tutta quanta legata al dato delle europee Salvini ha immaginato di poter far crescere assumendo una posizione a destra della Meloni. Al momento questa strategia non sembra dare risultati, e sta provocando anche molte sofferenze all'interno del mondo leghista. Io non credo che sfocerà in una difficile che sfoci in una in una crisi di governo, è uno schema, cioè Salvini non si può permettere un altro papere, insomma già ne ha fatto uno, il secondo sarebbe fatale anche nei confronti dei suoi, però certo è un forte vincolo anche per le decisioni del governo, per i suoi assetti interni, per le scelte che si devono fare, perché è un tira e molla su ogni partita tra due alleati che sempre di più si ha la sensazione che non si sopporti.
E a Meloni fa più comodo un Salvini fortemente indebolito che fa fatica anche a tenere il suo partito, oppure indebolito ma non troppo, e sempre alla guida della Lega?
Ma Meloni ha già abbastanza annichilito il mondo di Salvini al nord, in Veneto e in Lombardia alle ultime politiche lo ha quasi doppiato come consenso elettorale, quindi questa è una cosa che è già successa e che lei cercherà sicuramente di confermare. A lei farebbe molto comodo, tra l'altro, assumersi la gestione delle due grandi, almeno di una delle due grandi regioni produttive italiane, e quindi la guerra per il consenso che si è aperta è anche un po' da vedere in questa prospettiva, ma il totale sorpasso del mondo di Fratelli d'Italia su Salvini si è già verificato.
Un'ultima cosa, Flavia Perina, dicevamo che oggi Giorgia Meloni è negli Stati Uniti, incontrerà Joe Biden, domani incontrerà il premier canadese. All'estero sembra godere di un certo consenso, un certo apprezzamento anche con la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Che giudizio possiamo dare già da lei sulla Giorgia Meloni?
È stata la parte più azzeccata, diciamo, delle scelte politiche di Meloni, portando l'Italia in modo assoluto, senza se senza ma, dalla parte dell'Occidente nel conflitto ucraino. Meloni si è assicurata condivisione, simpatia, attenzione da parte di mondi che precedentemente l'avevano scarsamente considerata o addirittura l'avevano messa nel gruppo degli impresentabili. Certo, poi sempre l'avvicinarsi alle europee pone alcuni problemi, perché lei comunque si trova in asse, in alleanza con mondi e partiti europei che sono nettamente filorussi in questa partita e ancora su posizioni sovraniste, e che vengono guardati con grande diffidenza dall'Europa e anche dall'attuale leadership americana. Poi certo, là c'è il grosso problema del futuro dell'America, delle prossime elezioni di Trump, che potrebbe davvero cambiare ogni paradigma.
Anche magari un pezzo dell'elettorato più a destra che, come dire, guardava e votava Meloni anche perché ai tempi dell'opposizione era meno allineata, invece adesso...
Sì, ma quella è una cosa marginale.
Pochi voti.
Sì, sono, diciamo, in linea generale a destra c'è una grande... un po' quel tipo di sentimento: il capo ha sempre ragione, se ha fatto questo, se si è spostata in questa maniera
ci sarà un motivo,
si è fatto così, ci sarà un motivo, e quindi il nostro insomma, è difficile che quei malumori, quel tipo di malumori che tra l'altro sono marginali, si trasformino in delegittimazione o in voti, anche perché quei voti dove dovrebbero andare? Non c'è un'alternativa. La destra è ancora molto contenta della vittoria elettorale del 2022, sta distribuendo un sacco di posti. Quei tipi di malumore, secondo me, non determinano niente.
Grazie a Flavia Perina, grazie mille per essere stata con noi questa mattina.
Grazie a voi,
alla
buona
prossima
giornata. Grazie a voi.
Flavia Perina, editorialista della Stampa, e un passato anche, insomma, cresciuta nella destra italiana, un passato anche da parlamentare di Alleanza Nazionale e poi PDL, via dicendo, le varie formazioni di quell'area politica. Il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde, sempre più verde, e il cielo è blu, blu, blu. Molto più blu, ancora più blu. Ehi, ma che ci fai qui da queste parti? Quanto resta?
resti e quando parti. Ci sarà tempo dai per salutarci, non mi dire che ho fatto tardi. Siamo tutti zombie col telefono in mano, sogni che si perdono in mare, figli di un deserto lontano. Zitti, non ne posso parlare. Ai miei figli cosa dirò? Benvenuti nel Truman Show. Non mi chiedere come sto, vorrei andare via, però la strada non porta a casa, se la tua casa non sai qual è. Ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio. Zona. Mi manca il mio quartiere, adesso c'è una sparatoria. Baby scappa via dal dance floor, sempre stessa storia. D'alzare un polverone non mi va, ma come fate a dire che qui è tutto normale? Per tracciare un confine con linee immaginarie bombardate un ospedale. Per un pezzo di terra o per un pezzo di pane mai pace, ma il prato è verde, più verde, più verde, sempre più verde,
sempre più verde.
E il cielo è blu, 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 molto più blu,
ancora più blu.
Non mi sento tanto bene, però sto già meglio.
Casa mia, Gali, le 8 e 56 minuti, questo è sempre Prisma, un breve stacco e poi rientriamo, andremo in Iran per parlare delle importanti elezioni parlamentari che si stanno svolgendo nel paese.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah, ooh, ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang.
kalamsa Elijah be the guy, Gulenda, Aja Asel, Jena Kunsa
Nove e un minuto, rieccoci qui con Prisma Radio Popolare. Dicevo, elezioni importanti oggi in Iran. I seggi sono aperti da alcune ore per le elezioni legislative. Il primo voto nazionale dopo il movimento di protesta Donna Vita Libertà, dopo l'uccisione di Mahsa Amini, che insomma ha scosso il paese dalla fine del 2022. Sono circa 61 milioni gli elettori iraniani chiamati alle urne, eleggeranno i 290 membri del Parlamento e gli 88 membri dell'Assemblea degli Esperti, che è il collegio incaricato di nominare la guida suprema, che è la massima autorità della Repubblica Islamica. Saluto e ringrazio per essere qui con noi questa mattina, l'avete sentita anche nella giornale radio, la nostra Farian Sabai. Ciao Farian.
Ciao, buongiorno a tutti.
Cosa ci aspettiamo da questo voto?
Una riconferma della situazione, nel senso che quasi sicuramente vinceranno i conservatori, gli ultraconservatori, sia i seggi in ballo nel Parlamento, sia i seggi in ballo nell'Assemblea degli Esperti, perché di fatto soltanto gli ultraconservatori conservatori sono stati qualificati dal Consiglio dei Guardiani per correre in queste elezioni. Il grande dato che invece ci aspettiamo di quantificare è quanti iraniani si asterranno dal voto, perché la parola d'ordine proprio in questi giorni è stato il boicottaggio. Ci sono addirittura una cinquantina di persone che nell'Iran nord occidentale sono stati arrestati nella provincia dell'Azerbaigian occidentale proprio perché avrebbero istigato all'astensione alle urne. Ecco perché gli iraniani non vanno a votare, ma non vanno a votare perché sanno che votare comunque non cambia nulla, non cambia una situazione in cui di fatto le sanzioni internazionali sono particolarmente severe e hanno peggiorato in modo drammatico la situazione economica, quindi non si trovano le medicine salvavita in Iran a causa di queste sanzioni internazionali e il rial, la valuta locale, ha perso più della metà del suo valore, in una situazione drammatica in termini proprio di potere d'acquisto. 4 anni fa l'affluenza alle urne era stata del 42,57%, adesso ci si aspetta molto meno. Ma non bisogna guardare soltanto l'elezione del Parlamento, bisogna guardare anche all'elezione di quegli 88 membri dell'Assemblea degli Esperti, che è di fatto l'organo che molto probabilmente sceglierà il prossimo leader supremo, perché Ali Khamenei ha 84 anni, non gode di ottima salute e questi 88 ayatollah membri dell'Assemblea degli Esperti rimarranno in carica per 8 anni, quindi saranno loro a decidere in un certo senso il futuro dell'Iran. Anche nell'Assemblea degli Esperti sono stati squalificati personaggi eccellenti come per esempio l'ex presidente Hassan Rouhani. Quindi è una situazione dove di fatto gli ultraconservatori hanno il controllo della situazione e diciamo che le autorità della Repubblica Islamica oggi hanno molta paura dell'astensione alle urne perché vuol dire perdita di legittimità dal punto di vista interno e il capo dei Pasdaran ha dichiarato oggi che ogni voto è come un missile sparato nel cuore dei nostri peggiori nemici. Anche il leader supremo Ali Khamenei è andato alle urne stamattina per primo, è stato il primo a mettere l'urna nella scheda nell'urna e nel centro di Teheran ha proprio invitato i cittadini della Repubblica Islamica a votare. Tra l'altro in Iran c'è il suffragio universale per gli uomini e per le donne dal 1963. Il Parlamento esiste dagli inizi del Novecento, in seguito alla cosiddetta rivoluzione costituzionale, ma all'inizio potevano votare soltanto gli uomini che avevano tra i 30 e i 70 anni con un certo reddito. Poi appunto nel 1963 lo Shah diede il diritto di voto alle donne iraniane e agli uomini e il diritto di essere eletti, appunto, suffragio universale. Quindi, diciamo,
quindi ecco il primo dato da guardare politico per sarà quello dell'affluenza, ma dicevi appunto che 4 anni fa andarono a votare il 42%, cioè, come dire, c'è una soglia,
era il minimo storico.
Che cosa ci si aspetta quindi da questa tornata?
Ma guarda, ci sono stati dei sondaggi, tra cui un sondaggio lo aveva lo ha pubblicato il Middle East Institute, una think tank americana, che ha fatto una ricerca, ha condotto una ricerca telefonica in lingua persiana su un campione di 1264 persone in tutte le province dell'Iran, la ricerca telefonica che è stata fatta tra il 5 e il 14 febbraio, e secondo questo sondaggio l'affluenza potrebbe prevista sarebbe del 34%, secondo i dati raccolti il 66% degli aventi diritto, quindi di quei 61 milioni di iraniani, non andrà alle urne oggi e soltanto il 19% dei giovani tra i 18 e i 19 anni andrà a votare. Le motivazioni principali addotte nel corso di questo sondaggio sono state la mancanza di fiducia nel governo, la mancanza di fiducia nei candidati, ma anche proprio la mancanza di fiducia nell'istituzione parlamentare. Ecco, ricordiamo, l'abbiamo ricordato anche ieri a Esteri con Shawki, che in Iran si parla di tutto questo, si critica la politica, è cosa normale, se tu prendi un taxi la gente si lamenta senza avere paura di raccontare, di parlare con uno straniero. Ecco, non era così in Tunisia al tempo di Ben Ali, prima della primavera araba, e non è così nemmeno nella Russia di Putin, dove non si può proferire parola. Quindi diciamo che c'è comunque una dialettica politica in Iran, dove un certo numero anche di esponenti del governo ha rilasciato delle interviste in questi giorni. Ecco, un personaggio che invece non si è pronunciato, anche se l'ho avvicinato più volte, è Zarif, l'ex ministro degli esteri iraniano. Lui ha dichiarato in modo proprio esplicito che non avrebbe dato interviste a giornalisti stranieri.
Ma ci sono candidati, come dire, non filo regime?
No, non puoi, nel senso che c'è il Consiglio dei Guardiani che è composto da 12 membri, 6 scelti dal leader supremo Khamenei e 6 comunque controllati da lui. Sono tutti esperti di giurisprudenza islamica, di fiqh, quindi hanno tutti una formazione teologica, ed è il Consiglio dei Guardiani che seleziona i candidati che si possono presentare alle elezioni del Parlamento, ma anche a quella di Presidente della Repubblica Islamica, dell'Assemblea degli Esperti, eccetera. E sono loro, questi 12 personaggi, a verificare in che misura i candidati hanno un pedigree islamico e quindi sono in linea con i principi, l'ideologia della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi no, diciamo che non c'è nessun outsider, anzi anche personaggi come l'ex presidente Hassan Rouhani, che era venuto in Italia a gennaio del 2016, aveva portato avanti e concluso soprattutto gli accordi sul nucleare del luglio 2015, il famoso JCPOA. Ecco, lui è stato escluso dalla corsa elettorale all'Assemblea degli Esperti, dove peraltro sedeva negli ultimi 24 anni. Quindi c'è stato proprio un inasprimento anche in quel senso. Diciamo che il fallimento del JCPOA ha condizionato e continua a condizionare pesantemente la politica della Repubblica Islamica dell'Iran, anche perché le autorità della Repubblica Islamica, ricordiamo che a decidere poi di fatto non è il Parlamento, ma è sempre l'ultima parola, c'è la leader supremo, sempre comunque. Ecco, l'aver mandato a monte da parte dell'Occidente l'accordo nucleare ha messo in crisi in Iran, ha tolto legittimità a tutti coloro che invece avevano appoggiato l'accordo nucleare, penso ai moderati, penso ai riformatori. Ricordiamo che l'accordo nucleare era stato frutto di un lunghissimo lavoro diplomatico, aveva avuto un costo proprio in termini diplomatici altissimo, era stato concluso a luglio del 2015 quando alla Casa Bianca c'era Barack Obama e c'era Hassan Rouhani invece come presidente a Teheran. Ecco, in realtà dietro c'era comunque il leader supremo Ali Khamenei, che ha dato via, non avrebbe mai permesso ad Ahmadinejad di concludere un accordo e di farsi vanto di questo accordo nucleare. Il problema è stato che l'8 maggio del 2018 il presidente statunitense Donald Trump ha mandato a monte l'accordo nucleare in modo unilaterale, nel senso che ha detto io mi filo dall'accordo nucleare. In un certo senso aveva anche ragione, perché si basava sulla firma di Barack Obama, poteva farlo Trump perché il Congresso americano non aveva mai ratificato l'accordo nucleare, che stava in piedi appunto sulla parola del presidente democratico. Dopodiché, essendoci queste sanzioni, questo regime sanzionatorio molto duro da parte del Tesoro statunitense nei confronti dell'Iran, bisogna tener conto delle sanzioni secondarie, quindi le sanzioni secondarie colpiscono anche le imprese europee che vogliono fare business con l'Iran. Quindi a un certo punto anche i paesi europei, anche le banche dell'Unione Europea hanno deciso di non fare più transazioni con l'Iran, e questo ha mandato completamente in tilt il sistema interno alla Repubblica Islamica, perché c'era molta aspettativa di una diminuzione delle sanzioni internazionali e della ripresa del business. C'erano stati tantissimi accordi con le imprese anche italiane, ma anche con imprese francesi, con imprese tedesche. Pensiamo alla Total, che a un certo punto si è ritirata da un accordo sul petrolio in Iran e le quote sono state acquistate dai cinesi. Ecco, detto questo, noi come sistema Occidente, come sistema Europa, come sistema Italia, non abbiamo avuto il coraggio di stare dentro l'accordo nucleare. E in un certo senso quello che sta succedendo oggi in Iran è anche un po' colpa nostra, perché non essendo, avendo abbandonato l'Iran, abbiamo di fatto gettato l'Iran tra le braccia della Russia e della Cina, e quindi oggi il business gli iraniani lo fanno necessariamente con questo Oriente, ecco, non necessariamente con i paesi dell'Asia centrale, perché anche lì in certi paesi gli Stati Uniti riescono comunque a fare pressione affinché l'Iran non chiuda dei contratti importanti.
Quindi insomma, giornata elettorale di oggi che sarà una farsa senza scelta, e che verrà disertata dalla grande maggioranza degli iraniani. Ti volevo chiedere un'ultima cosa: se le questioni, come dire, se le tensioni internazionali, Gaza eccetera, sono in qualche modo entrate nella campagna elettorale, se in qualche modo, ecco, c'è stato una discussione, si è accesa una discussione su quei temi anche.
Ma diciamo che lì c'è un divario che si è aperto ulteriormente, perché già il divario c'era, tra la popolazione iraniana e la sua leadership, perché può sembrarvi assurdo, ma in Iran c'è gente che fa il tifo per Israele e non fa il tifo per Gaza. Perché? Perché i palestinesi sono uno strumento nell'ideologia della Repubblica Islamica, secondo l'opinione pubblica iraniana, nel senso che a Gaza, attraverso Hamas, sono confluiti i soldi che gli iraniani avrebbero voluto fossero investiti in Iran. Quindi anche in questo senso la rabbia della popolazione per una guerra che non è la loro, cioè dicono: ma perché dobbiamo essere in qualche modo coinvolti attraverso i proxy o attraverso le brigate fatte in Yun, che sono le brigate di quei poveracci afghani che vanno a combattere nella brigata comandata dai Pasdaran e vanno a fare la guerra di qua e di là nel mondo per conto degli iraniani, perché gli iraniani la guerra non vogliono fare. Ecco, e quindi c'è molta rabbia anche in quel senso.
Quando avremo il dato sull'affluenza, per capire appunto, visto che è a quello che guardiamo?
Bisogna vedere anche che cosa dice il Ministero degli Interni, perché non tutti i dati che noi riceviamo dall'Iran sono poi dati effettivi, quindi teniamo conto anche che a tanti giornalisti europei occidentali non è stato dato il visto per andare in Iran. Parlo per esempio del Zurra Meringolo di Radio Rai, a Lucia Goracci non è stato dato il visto per andare in Iran. Quindi a volte mandare gente che in Iran c'è stata ai propri contatti e riesce a capire bene la situazione senza necessariamente credere in tutto quello che viene detto dalla propaganda può essere.
Ma ci sarà un comunicato questa sera, domani?
Sì, direi che in genere sì, i dati vengono dati per la capitale Teheran in tempi abbastanza rapidi. Io non so dirvi quando usciranno le comunicazioni, perché non c'è ancora una comunicazione ufficiale. Diciamo che dei 290 deputati che siederanno nel prossimo Parlamento, il 12°, 30 vengono eletti nella capitale Teheran, e lo spoglio delle schede a Teheran è molto più rapido rispetto al resto del paese. Diciamo che poi oggi ormai tre quarti della popolazione iraniana, parliamo di 85 milioni di persone distribuite in un paese grande, 5 volte mezzo l'Italia, ecco, tre quarti di questa popolazione vive in un contesto urbano e soltanto un quarto in un contesto rurale, però appunto bisogna fare lo spoglio delle schede in tutte le province per avere un dato effettivo. Quindi un dato effettivo credo che ci voglia qualche giorno, ma già stasera dovremmo avere un'idea. La cosa che molto spesso fanno in Iran è di tenere aperti i seggi, di comunicarlo perché c'è tanta gente che vuole ancora votare, eccetera. E potrebbero esserci delle immagini anche in questo senso, magari in qualche zona del sud del paese, perché comunque del sud della capitale, scusate, insomma, nelle zone più popolari, diciamo, mentre invece magari nei quartieri alti di Teheran, dove vive la buona borghesia, c'è maggiore attenzionismo. Quindi bisogna prendere un po' con le pinze anche quelle, le notizie che verranno fuori. Comunque non c'è una soglia minima, ci sarà comunque, andranno comunque, verranno comunque eletti dei deputati, e a quel punto inizieranno il loro lavoro, sapendo che comunque anche le leggi promulgate da questo Parlamento dovranno passare sotto le forche caudine del Consiglio dei Guardiani, cioè di quello stesso organo composto da 12 giuristi islamici, che è preposto a scegliere, a decidere chi si può candidare e chi no.
Arianna, appuntamento con te nei giornali radio, e quindi a dopo. Grazie mille.
A dopo, grazie, a presto.
Le 9:17 minuti, questo è sempre Prisma Radio Popolare.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Playing a new game, laughing and a running, hey, hey, skipping and a jumping in the misty morning fog with all our hearts a thumping, and you, a brown eyed girl, and you. And whatever happened to Tuesday and so slow? Gone down the old mine with a transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you, a brown-eyed girl. We used to sing sha la 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 la, just like that. Sha la 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 la. You have grown, cast my memory back there a lot. Sometimes I'm overcome thinking about making love in the green grass behind the stadium with you, my brown eyed girl. And you, my brown eyed girl, do you remember when we used to sing sha la 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 la.
9:19 minuti, come ogni venerdì torna Climitologia, la rubrica che sbugiarda le bufale sul cambiamento climatico a cura di Sara Milanese. Oggi torna ad occuparsi di auto elettriche che sono spesso oggetto di fake news. Negli ultimi giorni sono tornate al centro dell'attenzione anche a causa degli alti livelli di smog nell'aria. Oggi però ci concentriamo su una bufala in particolare che riguarda le auto elettriche, e cioè quella che le auto elettriche prendono fuoco facilmente.
Le le auto elettriche tornano protagoniste della nostra rubrica di smascheramento delle bufale. Dopo aver chiarito cosa sono le terre rare che compongono le batterie e aver appurato che le auto elettriche davvero permettono di farci risparmiare sia in termini economici che ambientali, oggi ci concentriamo su una singola affermazione. Le auto elettriche prendono fuoco facilmente. Vi suona forse familiare? È una frase che circola in rete e sui social da parecchio tempo ed è tornata alla ribalta soprattutto nel settembre scorso, dopo il tragico incidente in cui un autobus a Mestre è precipitato da un cavalcavia per 10 metri. 21 persone sono morte, altre 15 sono rimaste ferite. Tra le cause ipotizzate da subito ci sono state un possibile malore dell'autista, un problema del motore, una spinta da un altro mezzo, anche il guardrail troppo precario è finito sotto accusa. Ma non appena si è saputo che l'autobus in questione era elettrico, quali fossero i motivi dietro l'incidente sono passati in secondo piano e tutta l'attenzione si è concentrata sull'incendio scoppiato dopo l'incidente, che purtroppo ha impedito di salvare più vite. Tra quelli che hanno spinto per spostare l'attenzione dalle cause alle conseguenze è stato uno dei ministri che a Climitologie ospitiamo più spesso, quello dei trasporti Matteo Salvini. Sentite cosa ha dichiarato nelle ore subito successive all'incidente.
Sentivo che alcuni vigili del fuoco parlavano del fatto che le batterie elettriche prendono fuoco più velocemente, più rapidamente di altre forme di alimentazione. Questo non so se c'entri o non c'entri, perché lascio ai tecnici la risposta, però in un momento in cui qualcuno dice tutto elettrico, solo elettrico, ovviamente uno spunto di riflessione deve portarlo.
Le analisi e le statistiche a tutti i livelli dicono però che i veicoli ad alimentazione elettrica presentano lo stesso rischio di incendio delle auto a motore termico e la presenza di una batteria al litio non alimenta la possibilità di fenomeni incendiari. Ce lo conferma ancora una volta Mario Grosso, ricercatore, ingegnere per l'ambiente e il territorio al Politecnico di Milano.
Dal punto di vista della probabilità di incendio, tutte le statistiche di cui già disponiamo e che non sono statistiche di parte, ma sono statistiche che vengono dal mondo assicurativo, quindi non ha nessun interesse a forzare la mano in un senso o nell'altro, ci dicono che la probabilità di incendio è molto molto inferiore rispetto all'incendio di un veicolo convenzionale. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. Ciò che ha spaventato e che viene cavalcato poi dai media è il fatto che quando si verifica un incendio della batteria, questo tipo di incendio è diverso, è molto diverso rispetto a un incendio di un veicolo convenzionale, perché è legato proprio alle caratteristiche del litio. Il litio è un materiale estremamente reattivo e una volta che si innesca un incendio del litio, che è l'elettrolita della batteria, questo bisogna sostanzialmente aspettare che si esaurisca, cioè di difficile intervento a livello di vigili del fuoco.
Quindi no, le auto elettriche non prendono fuoco più facilmente degli altri mezzi. L'alta infiammabilità del litio resta un tema al centro della ricerca scientifica. Ancora Mario Grosso.
Si sta studiando come affrontare il problema. La transizione energetica ci porta dei nuovi problemi, come qualsiasi cosa di diverso che noi facciamo. Questi problemi nuovi che nascono non devono essere visti come qualcosa per cui allora non va bene andare in questa direzione, ma come funziona in generale il genere umano e il progresso, come qualcosa da studiare e da affrontare. Quindi esistono già dei protocolli utilizzati dai vigili del fuoco che consentono di capire come intervenire. Cioè, quindi un altro tema legato all'ulteriore prevenzione dell'innesco di un incendio che è legato poi alle caratteristiche costruttive, quindi le batterie dei veicoli generalmente sono realizzate con standard molto elevati, ad esempio molto più elevati degli standard costruttivi di batterie dell'elettronica di consumo, tant'è che dal mio punto di vista è molto più preoccupante e rischioso l'innesco di un incendio di una piccola batteria, di un power bank magari costruito in qualche modo al risparmio o di un cellulare o di un computer portatile, che non quella di un veicolo elettrico, proprio perché lo standard costruttivo delle batterie e i livelli di sicurezza sono molto diversi.
Con questo speriamo di aver chiarito in particolare questo aspetto, ma sappiamo che sulle auto elettriche le cose da dire e soprattutto le fake news da smentire sono ancora parecchie. Per ora vi possiamo anticipare che a breve parleremo di batterie, del loro impatto ambientale e del loro smaltimento. Nel frattempo grazie per l'ascolto, ci sentiamo tra una settimana.
scary thought in the 2Ks. It's not too late. Sits and toothpaste got enveloped in your sticker shock. I gotta tell ya, it's a barrage. It's a barrage. It's a mirage. We are the tigers. We need separate rooms. We are so divided. Let us in. Change is all we need to improve.
Nove 27 minuti. Vi ricordo che tutte le puntate di Climitologia le trovate anche sul sito di Radio Popolare, basta mettere nel motore di ricerca, scrivere la parola Climitologie e trovate tutte le puntate della rubrica settimanale che smaschera le bufale sul cambiamento climatico a cura di Sara Milanese. Adesso linea allo studio 1 per le notizie e gli aggiornamenti delle 9.30 e poi rientriamo subito dopo qui per la terza parte e ultima di Prisma di questa giornata.
We are the tigers, we need separate rooms. We are so divided, let us in. Don't, senti qua, non mi va genio che devo preoccuparmi che quello che faccio vada bene. E ma perché, ma perché viaggiare a secondo a te? Tu la mise tutto abuso, state io si state tu. Forse il fatto è che c'è da riflettere di bisogni insoddisfatti, non molti come te. Io sei tu, tu sei me, ora ci puoi credere. Si già sta sta condiziona, già sta pura soluziona.
Immale, male, immale, male, immale, male, immale, male.
Caccia sta, sta macinata poca settata ca foria. Che bello venticella caccia sta, sta macinata poca settata ca foria.
Male, male, ti male, male.
Le 9.37 minuti, rieccoci qui ancora a Prisma dopo le notizie e gli aggiornamenti delle 9.30. Il brano che stiamo ascoltando è di un gruppo femminile che si chiama Riciclette, che unisce due cose belle, il riciclo e le biciclette, e si intitola Timmale, col mio lecchese doc pronunciato alla perfezione, Giulia Strippoli.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte.
Rimandato a settembre con sì, questa pronuncia.
Abbastanza, vabbè, Timmale. Però dai, non si può avere tutto, caro Rob Maggiore.
Abbiamo già tanto.
Dai, sì, infatti.
Le Timmale. Riciclette, che sono uno dei due gruppi femminili protagonisti della serata, della super serata di giovedì prossimo, 7 marzo, Lotto e Canto, che hai coordinato, ideato, organizzato alla vigilia dell'8 marzo.
Sì, diciamo in avvicinamento un po' a quella che è la giornata internazionale dei diritti delle donne, che ci tengo a sottolineare, vorrei invitare tutti e tutte a non chiamare mai più festa delle donne, perché non c'è veramente nulla da festeggiare, questo è importante sottolinearlo.
Quindi visto che non vuoi la mimosa, non
no,
te la porto.
No, non la voglio, tra l'altro mi dà anche fastidio, sono un po' allergica, quindi evitiamo, grazie. L'invito, ecco, più che a portare mimose, a venire appunto giovedì 7 di marzo a questo concerto, che sarà un concerto doppio, l'abbiamo intitolato Lotto e Canto, perché oltre alle biciclette che abbiamo appena ascoltato, ci sarà anche un'altra band sul palco del nostro auditorium, ovvero le Ginger Band, che sono un'altra band, sempre sono due band dalla formazione femminile. Anche questa cosa non mi piace doverla sottolineare, però comunque è un fatto, insomma, due band di donne che musicheranno appunto insieme anche a, spero, tanti e tante ascoltatori e ascoltatrici la sera del giovedì qui in auditorium da noi, partiranno un po', proporranno brani dal loro repertorio, dalla loro musica e insomma con i loro testi.
Le Riciclette le abbiamo sentite un po' su sonorità un po' dal mondo anche.
Sì.
Per certi versi mi hanno ricordato qualcosa delle Posse anni 90 con quella
sì,
cadenza lì.
Con i loro testi autorali cercheranno praticamente di argomentare un dialogo, e quindi ci sarà appunto questo concert talk che sarà appunto la voglia di poter parlare musicalmente su dei temi, partendo da alcuni spunti che riguardano la contemporaneità, perché appunto, ecco, quando dobbiamo parlare di donne non dobbiamo parlare necessariamente di quello che riguarda il cosiddetto mondo femminile, no, perché essere donne significa essere un essere umano, un essere vivente che fa parte del mondo reale, che sta appunto nel mondo. E quindi parleremo un po' di tutti, i temi sono i più svariati. Nel caso specifico possiamo partire, ecco, per esempio Timmale, il brano delle Riciclette, parla del pregiudizio, del giudizio relativo alle relazioni, quindi dallo stereotipo, dal concetto dello stereotipo, ma poi anche arriveremo un po' a quella che può essere ad esempio la critica del sistema capitalista. Insomma, di temi ce ne sono veramente veramente tanti, passando per la sacralità della musica. Insomma, sarà una serata musicale, ma come appunto abbiamo voluto un po' scrivere anche su quello che è la pagina che trovate su radiopopolare.it alla sezione iniziative, Lotto e Canto è appunto un concerto per dialogare, un dialogo da sentire, e ovviamente tutta la musica che ci sarà da ballare.
Prima cosa importante, aperto a tutti e a tutte.
Aperto a tutti e a tutte, proprio perché non vogliamo assolutamente un 8 marzo separatista, anzi quello che pensiamo sia giusto assolutamente fare, o quello che in qualche modo abbiamo voluto, quello che vorremmo raccontare è proprio questo, ovvero è importante che anche gli uomini, anzi soprattutto gli uomini, devono iniziare un po' a dialogare, a parlare tra di loro, ma anche con le donne di questi temi. È importante appunto che ci sia un confronto e una responsabilizzazione, una presa di coscienza su determinate tematiche. Quindi sì, l'invito è per tutti e tutte, e quindi insomma potete iscrivervi, le modalità le conoscete.
Ecco, le altre due cose importanti: l'evento è gratuito.
L'evento è gratuito.
Fino a esaurimento libero. Posti, diciamo, sempre in questi casi.
Sì, l'accesso è libero e sì, basta iscriversi, insomma, diciamo first come first served, questo è un po' il metodo, cioè la prima che si iscrive, ma tendenzialmente non c'è da correre troppo.
Uh-huh. Bisogna mandare una mail
all'indirizzo prenotazioni@radiopopolare.it, oppure si può anche telefonare dal lunedì al venerdì. Le prenotazioni si sono aperte questa mattina allo 02 39 24 1409 dalle 8 fino alle 18.
E si parte alle 20:30.
Si parte dalle 20:30, si aprono le porte. Tra l'altro, ecco, ricordiamo che, come dice Claudio Agostoni, ci sarà anche il nostro spacciatore di birrette, la Pebedda. Spacciatore di birrette e pane consati, quindi
delizie siciliane.
Esatto, eventualmente anche la possibilità di bere e rinfocillarsi con le delizie siciliane della Pebedda. E quindi a partire dalle ore 20:30 si aprono le porte, ci sarà la possibilità di prendersi la birretta e Radio Pop e poi sedersi con calma, perché alle ore 21 puntuali dobbiamo partire, visto che appunto il concerto, lo ricordiamo, come tutti i live pop, è sia dal vivo, in presenza, in auditorium, ma anche in onda.
Allora, ci siamo introdotti a questa serata di giovedì prossimo con le Riciclette. Ci salutiamo con
Ginger Bender. Sì, però volevo aggiungere un ultimo dettaglio, ovvero che la serata del 7 marzo anticipa quello che sarà invece la serata dell'8 marzo, per cui anche qui altro appuntamento importante e fondamentale al quale le donne di Radio Popolare aderisce allo sciopero indetto da Non Una di Meno dell'8 marzo. Il corteo cittadino partirà alle ore 18:30 e trovate anche qui tutte le informazioni sul sito, sulla pagina Instagram social di Non Una di Meno, e quindi ci si vede poi in piazza l'8 marzo.
E noi adesso ci ascoltiamo Surplus
delle Ginger Bender.
Grazie Giulia, e appuntamento appunto a giovedì prossimo, ma insomma da qui a giovedì ha voglia a ridirlo in onda.
Ciao.
Relax and enjoy.
Altra data alla quale ci stiamo avvicinando è quella del prossimo 6 marzo, la giornata europea dei giusti. Qui a Milano caratterizzata dalle iniziative della Fondazione Gariwo. Allora, saluto e ringrazio Joshua Evangelista di Gariwo che è al telefono qui con noi questa mattina a Prisma. Buongiorno Joshua.
Buongiorno a tutte e tutti, buongiorno.
E qui a Prisma abbiamo anche ospitato quest'anno, perché l'abbiamo fatto anche gli scorsi anni, il ciclo di podcast curati proprio da Fondazione Gariwo, Storie dei Giusti, che trovate tutti sul sito di Radio Popolare e immagino anche della Fondazione Gariwo. Lunedì prossimo andrà in onda l'ultima puntata prima appunto del 6 marzo. Che giornata sarà quella di quest'anno, Joshua? Come sarà caratterizzata?
La giornata di quest'anno inevitabilmente ha un taglio molto preciso. La nostra riflessione è quella sui prigionieri politici. Le quattro figure che abbiamo scelto per quest'anno, che sono state approvate, sono quattro figure che hanno a che fare tutte con la repressione. Da Altiero Spinelli, confinato a Ventotene, dove ha potuto immaginare una Europa unita che solo in parte poi effettivamente si è sviluppata, a Vera Vigevanigliara, che è una delle madres de Plaza de Mayo, che ha lottato tutta la vita per chiedere giustizia e verità a proposito dei desaparecidos, a Yuri Dmitriev, che è al momento in una colonia penale russa, e la sua storia terribile di fatto è l'emblema di come funziona la repressione dei dissidenti politici in Russia, a Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, che chiaramente ci racconta altrettanto quello che succede per le donne, ma non solo, in Iran, quando alzano la voce. Ecco, quindi la nostra idea è quella di quest'anno di concentrarci su tutte le persone che attraverso la loro voce fanno capire che un mondo diverso è possibile, e lo fanno con coraggio anche a rischio di finire in carcere o in alcuni casi di essere uccise. E abbiamo fatto questa richiesta anche al Parlamento europeo, c'è stata una richiesta ufficiale fatta da alcuni parlamentari sul nostro invito alla Presidente del Parlamento europeo affinché questa giornata venga utilizzata, essendo una giornata europea, dalle istituzioni europee per fare pressione dentro l'Europa e fuori l'Europa per la liberazione di tutti i prigionieri politici.
Sono anche i loro ritratti, le loro storie, le troviamo anche nel podcast Storie dei Giusti.
Esatto, e davvero grazie come sempre a Radio Popolare per tutto lo spazio che dà ai nostri podcast, e insomma ci tengo a sottolineare che l'ultima puntata di questa stagione che ascolteremo a Prisma lunedì sarà dedicata a Narges Mohammadi, e avremo delle voci veramente significative. Abbiamo intervistato anche il premio Nobel per la pace Shirin Ebadi, il marito di Narges, Taghi Rahmani, che tra l'altro sarà il 6 marzo con noi al Giardino dei Giusti, e quindi insomma grazie davvero a Radio Popolare.
L'appuntamento è alle 10.30 mercoledì al Giardino dei Giusti.
L'appuntamento è alle 10.30 del 6 marzo al Giardino dei Giusti di tutto il mondo a Montestella, per chi è poco pratico, metro 1, quartiere QT8, e appunto ricorderemo queste figure insieme al Sindaco di Milano, alle istituzioni, all'Unione delle Comunità Ebraiche, e ci saranno dei rappresentanti per ciascun giusto. Come ho detto prima, per Narges ci sarà il marito, anche lui dissidente politico, Taghi Rahmani. Per Yuri Dmitriev ci saranno i rappresentanti dell'associazione Memorial, per Altiero Spinelli ci saranno delle persone della sua famiglia, e per Vera Vigevanigliara leggeremo un suo testo che ci è arrivato dall'Argentina. Lei ci teneva tanto, nonostante sia 96 anni, ad essere con noi, poi non è riuscita. Leggeremo un suo testo e poi sarà rappresentato da Marco, suo nipote Marco Vigevani. E una cosa che voglio sottolineare è che alla fine della cerimonia istituzionale ci sarà un momento che negli ultimi anni sta diventando sempre più significativo, che è quello del rapporto diretto con i giusti e i loro rappresentanti, perché gli studenti, le studentesse, ma la cittadinanza che partecipa potrà fare tutte le domande che vuole su questi giusti, e di fatto quindi sapere di più su contesti molto importanti che ci fanno capire il mondo di oggi.
Appuntamento allora alle 10.30 al Giardino dei Giusti. Grazie Joshua Evangelista per essere stato con noi e a presto.
Grazie, se posso solo aggiungere un'ultimissima cosa, il giorno prima, 18.30, 5 marzo, al Anteo Palazzo del Cinema, trasmetteremo il documentario di Dimitrev Affair, Dimitrev è uno dei giusti onorati, e a margine della presentazione di questo documentario ci saranno gli interventi di Anna Zafestova e Andrea Gullotta.
Perfetto, grazie mille, grazie.
Grazie a voi.
Siamo così arrivati alla fine di questa puntata di Prisma, che chiude anche la settimana. E dunque Prisma torna lunedì attorno alle 8.35, subito dopo le notizie delle 8.30. Adesso note dell'autore, poi uscita di sicurezza insieme a Claudio Iampaglia. Io vi saluto, Roberto Maggioni, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento dell'ascolto e un buon fine settimana, già che ci siamo. Ciao!